8:51.
Lo ritroviamo, non è più l'amministratore delegato del Catania, è sempre un consigliere federale, ma è un grandissimo intenditore di calcio nazionale e internazionale. Ale. Signore e signori, a stadio aperto, Pietro Lo Monaco. Buonasera e ben trovato. Ciao Pietro.
Ciao Pietro.
Ciao, ciao Nicolò, buonasera, ciao a tutti.
Più Pietro Lo Monaco e meno Ceccarini in circolazione ci vorrebbero, però questo
prima
è un altro
che
punto.
Mi dimentichi, ti faccio gli auguri per i tuoi 30 anni.
Sì, 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 30 anni periodici, esatto. Eh? lo so, come hai detto oggi, dice sei un ragazzino, Nicolò, a 50 anni.
Assolutamente, sì, ragazzino. Assolutamente.
Caro Pietro, io la piglio larga, o anzi la prendo larga, chiedendoti insomma un giudizio su Juventus-Napoli. Su quello che è accaduto, sul protocollo, tu sei consigliere federale, per cui vorrei anche la tua idea, la tua posizione, perché cioè, è evidente che qui si rischia di non finire il campionato poi a forza di rinviare le partite o di non giocarle.
Assolutamente sì, io l'ho espressa a più riprese. Il comunicato, c'è un comunicato della Lega,
sì,
che ribadisce la forza del protocollo, quindi conferma l'attuazione del protocollo della Lega di A, ma aggiunge fatto salvo decisione delle autorità regionali e locali. L'autorità locale, l'ASL 1-2 di Napoli, sono autorità locale, quindi legittimo quello che è successo. L'errore a monte, evidentemente, quando è stato sancito, stabilito questo protocollo, si doveva coinvolgere anche le istituzioni regionali locali affinché non intervenissero in casi che rientrassero nella gestione del protocollo. Questo non è stato fatto e dovrebbe essere fatto, perché è stata fatta una scelta. Erano due le soluzioni: o stoppare definitivamente tutto in presenza di un
positivo,
il ritorno di questo Covid, oppure gestire il Covid. E quindi episodi del genere, quindi con due contagiati o anziché tre, anziché uno, fanno parte del discorso della gestione del Covid. Se si decide di gestire il Covid, bisogna avere il buon senso di gestire anche queste situazioni, quindi rispettare il protocollo, ma coinvolgere anche le autorità regionale e locale affinché non, tra virgolette, mettessero becco. Questo non è stato fatto, quindi ripeto, è nella legittimità delle autorità regionali e locali proibire al Napoli. Era nelle loro possibilità proibire al Napoli di recarsi a Torino. E così è stato fatto. Ora la Lega si ferma e vuole mantenere il proprio percorso, che magari sancirà la partita a tavolino 3-0, ma poi alla fine vedrete che nessun tribunale in appello deciderà di confermare un'eventuale sconfitta a tavolino da parte del Napoli. La partita si rifarà tranquillamente. Quello che c'è da fare, ripeto, è il buon senso, un rinnovo di tavolo con queste autorità, sancire la preminenza del protocollo su altri discorsi e cercare di andare avanti gestendo quello che può essere le conseguenze di questo Covid.
Intanto un'ultima ora che arriva a proposito di Juve-Napoli, ufficiale il rinvio sulla decisione la gara stessa per una richiesta di supplemento di indagini proprio su quanto è successo anche nelle
sportiva,
ore, nei giorni immediatamente precedenti.
Non mi sono sbagliato.
No.
Io a Pietro Lo Monaco però vorrei anche girare una riflessione che magari è sbagliata, però riflettendo anche sul fatto che di fatto si è cominciato e si è partiti in un campionato senza evidentemente avere ben chiari a livello gerarchico e di priorità di competenze l'ordinamento sportivo, l'ordinamento statale e l'ordinamento regionale. Tra l'altro, alla fine, da un lato c'era il protocollo della FIGC, il CTS e la circolare ormai nominata ogni giorno del famoso 18 giugno 2020, e dall'altro c'era però l'ASL che di fatto rappresenta con le regioni comunque un'altra ramificazione dello Stato. Quindi di fatto è una lotta quasi intestina, un contrasto quasi intestino tra due forme diverse del singolo ente, cioè lo Stato. Io quel che mi domando è: ma era così impensabile riflettere prima su questa eventuale carenza gerarchica a campionato non iniziato? Cioè, di fatto c'è stato un mese di tempo su cui tutte le parti potevano riflettere su un eventuale cluster, su un eventuale focolaio all'interno di uno spogliatoio e come gestire il tutto. Perché si è aspettato che il fatto accadesse?
Attenzione, il protocollo avrebbe dovuto prevedere, la stesura del protocollo avrebbe dovuto prevedere l'intervento e la partecipazione al tavolo di tutte le autorità competenti. Quindi ci dovrebbe essere stata l'accettazione da parte di tutti, perché ripeto a dire, si è deciso di gestire le conseguenze della malattia e continuare il campionato fino alla fine. Quindi ci poteva stare che se ci sono due, tre contagiati, si mettono in quarantena, la squadra va a svolgere assolutamente la propria prestazione e si va avanti nella gestione di questo Covid. Evidentemente sorprende come siamo arrivati a questo punto, perché se nella vicenda c'è un organo evidentemente sovrano e superiore a quelle che eventualmente sono stati coloro i quali hanno steso questo protocollo e quindi lo hanno reso possibile, se esiste chi può bypassarlo il protocollo, evidentemente c'è stata una carenza nell'approntare il tutto, cosa che dovrebbe essere ripianata ora, perché se non dovesse essere ripianata, a ogni piesso spinto ci potrà essere l'unità sanitaria locale di turno che può invalidare un evento e far sì che l'evento non si giochi. A questo punto il serio, che il dubbio, la possibilità che il campionato fatichi a terminare il proprio excursus è seria.
L'ultimo aspetto, poi cambiamo argomento. Prima Pietro Lomonaco, ci dicevi che non ti aspetti da un punto di vista legale una gran bagarre, cioè che alla fine si andrà comunque con una nuova data per Juventus-Napoli. Quindi si può partire dal presupposto che non sia poi la Juventus comunque a fare ricorso? Cioè che alla fine è una decisione, perché il Napoli l'ha già detto, il ricorso in caso di 3-0 a tavolino, punto di penalizzazione, lo farà. Dall'altro lato non ti aspetti comunque una Juventus che coi fatti mantiene la linea dura che ha avuto anche lo stesso Agnelli, responsabile sanitario della Juventus, nel giorno della gara?
Mi aspetto invece che prevalga il buon senso, perché hanno accettato tutti di affrontare il rischio della gestione del Covid, e ripeto, episodi di questo tipo rientrano nei rischi che si corrono gestendo la malattia. Oggi noi vediamo una recrudescenza della malattia anche abbastanza seria, e chiaramente le autorità preposte può tranquillamente starci che ci si cauteli attraverso le quarantene dei gruppi, eccetera eccetera. Quindi io dico, urge invece che pensare a ipotetici reclami avverso un'eventuale decisione di ripristino della gara in data da destinarsi. Mi aspetto invece che si ripristino il tavolo, un tavolo di lavoro, si appronti questo protocollo e lo si faccia accettare tranquillamente il protocollo anche dalla parte delle autorità per poter continuare. Diversamente, ripeto, come dicevo prima, sarà veramente difficile portare a termine questo campionato.
Pietro, voglio portarti un po' sugli argentini che sono arrivati in quest'ultima sessione di mercato in Italia, che arriveranno, voglio dire, è arrivato Lautaro Valenti al Parma, il primo che mi viene in mente, l'altro è ovviamente Lucas Martinez quarta. Tu conosci il Sud America e l'Argentina come se fosse casa tua, Secondo te c'era qualcun altro da portare in Italia oggi, oltre a loro? E poi ti chiedo un giudizio su entrambi.
Io penso che ci siano anche dei giocatori nettamente più forti di questi che avete nominato, che pur sempre sono dei buoni giocatori, perché il prodotto argentino, ripeto, per rapporto qualità-prezzo è sicuramente un prodotto per il nostro calcio sempre e comunque appetibile. Nella fattispecie di Quarta è un difensore centrale a cui fanno sicuramente difetto dei centimetri in fatto
di altezza,
statura, sì. Di altezza, però è sicuramente un buon giocatore, un agonista, anche abbastanza, quando si dice agonista, è un giocatore d'altra parte caratteristico dei calciatori argentini, hanno la cosiddetta garra, no? Questa voglia di non essere messi sotto da nessuno, quindi devo dire che è un buon giocatore, però la Fiorentina, se non sbaglio, mi sembra che abbia bisogno anche in qualche altra zona del campo. Mi sembra che un centrocampista in mezzo al campo che sia capace, che dia struttura fisica al settore, ma che sia capace anche di impostare il gioco e di far partire il gioco. Mi sembra che non ci sia un attaccante centrale
con la forza di segnare una ventina di gol, insomma, ecco.
Che sono sicuramente delle operazioni che potevano essere affrontate, però sono state fatte anche diverse operazioni. È stato sostituito Chiesa con Callejon, che è un signor giocatore. Io penso che al di là degli anni nel suo ruolo come attaccante esterno di destra, forse uno dei più completi in Europa, grande intelligenza tattica, calciatore che te lo ritrovi nelle due fasi, nella fase di possesso e nella fase di non possesso, capace anche di realizzare quei 6-7 gol all'anno che per un esterno sono sicuramente manna dal cielo. Ripeto, la Fiorentina si è mossa, ha preso dell'usato, fra virgolette, sicuro, perché Bonaventura è assolutamente un signor giocatore, uno che può giocare sia a centrocampo, proprio come centrocampista, sia da attaccante esterno, l'ha fatto in passato, che viene in mezzo al campo, eccetera, eccetera, sia da trequartista, giocatore a ridosso della punta centrale, quindi è un giocatore abbastanza polivalente, no? Sotto questo aspetto qua,
Pietro,
una piazza, io penso che una piazza anche come Firenze, che è una nuova proprietà che forse un progetto vero e proprio è ancora lacunoso, no? Faccio fatica ancora a vederlo un progetto vero e proprio. A Bergamo, all'Atalanta, un progetto si vede, quindi voglio dire, faccio un esempio a caso,
anche il Sassuolo ad esempio ha una filosofia riconoscibile.
La Fiorentina mi sembra che possa tranquillamente ricalcare le orme di queste squadre alla piazza, tra l'altro una piazza anche che è una piazza esteta, no? A cui piace vedere il bel calcio, quindi una nuova proprietà che si è approcciata a questo nostro mondo con tanto entusiasmo, secondo me si dovrebbe dotare di un progetto tecnico anche abbastanza rilevante.
A proposito di progetto tecnico e della sopracitata Atalanta, rimanere sorpresi forse un po' eccessivo, però diciamo che la tentazione sul Papu da parte dell'Al-Nassr era piuttosto fragorosa e rumorosa da un punto di vista economico in primis, e l'averla rifiutata dà ulteriore credito a questa Atalanta, al di là poi degli acquisti, delle operazioni di mercato, delle plusvalenze sontuose su Kulusevski allora, e Diallo Traoré.
Allora, la conferma del Papu a Bergamo dà diverse risposte, no? Uh-huh. Intanto c'è la volontà precisa da parte del ragazzo di non muoversi più da Bergamo e di terminare la propria carriera a Bergamo. Considerate che lui che prende ha un contratto già abbastanza rilevante a Bergamo, direi anche fuori dalle possibilità della Tante, magari ora se lo può anche permettere un contratto del genere, ma quando gliel'hanno fatto, gliel'hanno rinnovato, era sicuramente un contratto fuori da quelli che era il modus vivendi di quell'azienda, però l'hanno fatto perché intanto l'allenatore ha sempre ribadito che il giorno che avrebbe ceduto Papu Gomez sarebbe andato via anche lui, ritenendo Papu Gomez imprescindibile per lo sviluppo del suo modo di giocare. E questo cosa dimostra? Dimostra che al di là dei moduli, al di là della bontà del patrimonio, i grandi giocatori valorizzano tutto il resto del contesto. Il grande giocatore fa sì anche che il modulo, la capacità di avere equilibrio nello stare in campo, questo equilibrio te lo fanno saltare a tuo favore proponendo gioco e quindi creando situazioni che poi ti portano a primeggiare.
Pietro, nel salutarti, so che a te c'è un giocatore che piace molto ed è Senesi, argentino, che oggi è in forza al Feyenoord. Secondo te è pronto per il campionato italiano?
Io l'ho proposto 2 anni fa alla Fiorentina, quando c'era Montella, si poteva prendere con 3-4 milioni di euro, una scelta che...
2 anni fa quando c'era Montella, però quando appena era ritornato Montella a allenare la Fiorentina?
Sì, al ritorno, certamente, al ritorno di Montella. Sì. E lui sicuramente lo può dire. Io dissi, fra 2 anni un giocatore che può valere 20 milioni, sapere che ora viene trattato per 25 milioni di euro, tra l'altro mi sembra che l'abbia trattato anche il Napoli,
sì, vero,
per sostituire Koulibaly, no?
Sì, sì.
Mi conferma che il calciatore era sicuramente, tra l'altro anche abbastanza giovane ancora, un giocatore con potenzialità. Quando spendi 4-5 milioni per un giocatore, per i prezzi che ci sono ora, e poi hai la possibilità che il giocatore si disciplini e arriva a valere 3 volte tanto, 4 volte tanto, hai fatto bingo, hai fatto sicuramente un investimento importante. Così come faccio un esempio, ripeto, tanto di cappello Calejón, per l'amor di Dio, avrei sostituito Chiesa con un giocatore come Cristian Pavón, argentino,
Boca.
Ecco, parlando di argentini, no? Gli argentini che avete nominato voi sono dei buoni giocatori. Pavon già appartiene alla categoria dei giocatori importanti in Argentina, tra l'altro quasi la stessa età di Chiesa. Chiesa è un 97, lui è un 96, un giocatore che magari si spendeva qualche soldino per prenderlo, ma se avesse fatto bene come io penso in Italia, è un giocatore che poteva valere il doppio anche, può arrivare a valere delle somme importanti. Però ripeto, poi sono delle scelte, perché ogni società si sta alterando anche un po' il modo di fare calcio, perché oggi come oggi, non essendoci i soldi, quindi non essendoci grande disponibilità, vi rammento che solo la Serie A lamenta una perdita di 500 milioni di euro, essendoci il veto ad andare a vedere, ad andare in altri paesi per questo maledetto Covid che ci sta perseguitando, la maggior parte delle società si limitano a vedere i calciatori in video, e la visione di un calciatore in video non è mai completa come quella che può essere la visione di un calciatore dal vero, dal vivo. Un calciatore dal vivo ti dà l'ampiezza in tutto il campo del movimento del calciatore, il video è sempre un qualche cosa di limitato. Però molte società si stanno organizzando più con i come si chiama la figura di chi, il match analyst,
sì,
no? Che vede queste cose, che col tale scout che va in giro a gettare sangue, a vedere calciatori su tutti i campi. La maggior parte stanno puntando su questo aspetto, e non è una bella cosa, è il segno di un calcio che sta cambiando, che cambia, e che scusate se lo dico, non mi piace molto il cambiamento.
Non c'è che essere d'accordo. Pietro, nel salutarti ti chiedo proprio la domanda nei minuti di recupero. sulla vicenda Trapani, al di là del Trapani in sé per sé, però quel che emerge è che lunedì 5 ottobre, partiti con una Serie C a 60, ci ritroviamo con una Serie C, con un girone C a 19, con diverse squadre non riammesse, che magari hanno retrocesse, che non erano in prima posizione nella graduatoria, eccetera, eccetera, che costrette a ripartire dalla Serie D. Al di là della responsabilità singola, collettiva, quel che emerge è che anche in un anno in cui si era detto per l'ennesima volta di proteggere la Serie C, che le regole avrebbero fatto il loro corso, comunque si arriva, si parte in un modo e si arriverà in un altro, perché 60 eravamo e 59 ci ritroviamo.
Guarda,
al come piccoli indiani,
al di là degli strombazzamenti che possono fare i vertici della Lega, però quella del Trapani è una cosa di una di uno squallore pazzesco, perché il Trapani, la vicenda del Trapani è chiarissima non da ora, già da due anni, e ripeto, il Trapani è andato in Serie B e non doveva. Il Trapani è stato rilevato l'anno della promozione in Serie B da un gruppo societario e c'era una normativa chiara che proibiva a soggetti che non disponessero di determinati requisiti di prendere la società. E questa normativa l'abbiamo bypassata, abbiamo fatto finta di niente, siamo stati tutti in silenzio, tanto il Trapani che sarebbe fallito già due anni fa se non avesse vinto il campionato, va bene, ha potuto fare il campionato di Serie B. Voi sapete perfettamente che la Serie B vale rispetto alla Serie C come introiti, va bene, siamo già su un rapporto una squadra di Serie C di contribuzioni varie, qua prende intorno ai 300-400 mila euro l'anno, ma la squadra di Serie B già siamo sui 4 milioni, 4 milioni anche passa in certi casi, quindi siamo fuori da ogni, e quindi questa Serie B gli ha permesso di andare ancora avanti un anno, ma questa è la logica conseguenza di una situazione che sapevano tutti già da prima. Ecco, sorprende ancora di più che nonostante tutte le vicende estive che ha avuto il Trapani si sia intervenuto, non perché si sia intervenuto, ma perché il Trapani ha rinunciato a giocare le partite, quindi ha fatto le due rinunce che equivalgono a estromissione del campionato. Questa è una cosa che va sicuramente a discapito dei dirigenti che non hanno vigilato, e non parlo dei dirigenti del Trapani.
Pietro Lo Monaco, grazie mille.
Ciao Pietro, grazie ancora, a presto. Ciao Pietrone, ciao.